Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Eccoci con la nostra sigla della Newsline, 8 passate da 3 minuti. Naturalmente quello che avete sentito non era il GR di Popolare Network, ma l'infotraffic, perché sì, alle 8 daremo subito la linea alle informazioni sulla mobilità. Naturalmente sono abitudini che ci devono entrare in testa per quanto riguarda appunto i nuovi spazi informativi, quelli che vanno, quelli che vengono, quelli che tornano. Ci chiedete se tornerà Jimmy. Torna, certo che torna. Se smette di viaggiare, torna, insomma, ma credo già da domani, quindi insomma voi rimanete lì incollati in ascolto e così avrete tutte le notizie, le conferme e le sorprese del caso. Ma io do il buongiorno a Tommaso Torrigiani dall'AMA per le previsioni del tempo, ben trovato.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa. Ci attende una settimana molto più variabile, con la tendenza al peggioramento. Già quest'oggi rispetto a ieri avremo un aumento della nuvolosità, quindi una giornata con cielo nuvoloso, con temporanee schiarite, cielo fino a coperto in serata. Non sono tuttavia attese precipitazioni particolarmente rilevanti, se non qualche isolato piovasco in Appennino. La ventilazione è orientale o nord orientale, nella giornata di oggi prevalentemente debole con modesti rinforzi, le temperature nel lieve calo visto che ci sarà un po' più di nuvolosità. Il peggioramento è atteso poi però per il resto della settimana. Tra martedì e mercoledì arriva una perturbazione dal nord che non porterà tantissime piogge, ma manterrà le temperature abbastanza freschine e qualche pioggia sparsa soprattutto in Appennino e a carattere più sparso sul resto della regione, sia nelle giornate di martedì che soprattutto in quella di mercoledì.
Quindi ne parleremo domani tendenza, con più calma. Certo, che ci portiamo per tutta la seconda parte di settembre o si intravedono dei cambiamenti importanti?
No, sembra un settembre caratterizzato da clima variabile in cui le piogge potranno risultare abbastanza frequenti, anche se non particolarmente abbondanti, almeno per il momento. Dopo questa perturbazione sembra esserci una breve pausa con clima più variabile, ma poi già dall'inizio della prossima settimana sembra tornare una perturbazione atlantica, quindi da ovest in questo caso, che dovrebbe riportare altre piogge. Quindi è un settembre che si preannuncia freschino e abbastanza umido.
Grazie a Torrigiani, grazie all'AMA che sentiremo domani e tra poco entriamo con le notizie in Newsline, gli approfondimenti. Andiamo a dare uno sguardo alle notizie principali, i titoli dai giornali di oggi, dalla nostra homepage controradio.it. Vi dicevamo, scocca l'ora X, la fotonotizia dalla Nazione sul rientro in classe dei 28.000 studenti tra i cantieri della tranvia, prova decisiva per il traffico sulle strade, task force con 70 vigili davanti alle scuole per cercare di limitare i disagi. Sappiamo insomma che il momento è caldo da questo punto di vista, voi avete il nostro numero di di riferimento, il 342 81 04 111, per segnalarci situazioni di particolare difficoltà anche sul fronte della circolazione, così da condividerle con tutto il resto del pubblico. Condividiamo con voi invece le preoccupazioni che stanno salendo a Campo di Marte per quanto riguarda le spaccate, le notizie di questo fine settimana, le 5 spaccate in una notte, mai visto Viale dei Mille così, il virgolettato di alcuni cittadini, l'ira dei residenti che hanno messo in scena anche un flash mob, danni e furti, il comune corre ai ripari, più vigili subito, e il 19 vertice dal prefetto, d'apertura sulla nazione, spaccate, nuova stretta in arrivo, dopo l'ultima ondata di colpi il comune valuta l'estensione ad altre zone a rischio dell'ordinanza mini market. I comitati chiedono aiuto al COSP contro ladri e vandali, vietare a tutti la vendita di alcolici da asporto la sera, bisogna vedere però se davvero questa è la problematica principale, sicuramente una delle componenti, ma vi anticipo che andremo sul territorio, proprio andremo a capire a Campo di Marte qual è lo stato, l'equilibrio e cosa è saltato in questo equilibrio domattina con il nostro Raffaele Palumbo. Raffaele Palumbo che tra poco alle 8.30 mi raggiungerà qui in studio per la conduzione di Newsline, ma intanto sentiamo un'intervista ad un cittadino registrata e realizzata per TIF e Controradio da Andrea Montigiani.
È un bel quartiere dove stare, dove vivere Campo di Marte, però si inizia a percepire un senso di timore, di insicurezza da parte di chi ci vive, di chi lavora in questo posto, e queste insicurezze, queste paure ci mettono poco poi a sfociare nella caccia all'uomo, nella caccia al lupo, nell'additare ciò che è più facile da additare, il diverso, ciò che è lasciato alla periferia della comunità, della società. Però anche un bel quartiere in cui c'è tanta integrazione, in cui c'è voglia di stare insieme per obiettivi comuni, in cui alla base c'è sicuramente la sicurezza e lo stare insieme in maniera pacifica. In questo momento però c'è il timore dell'essere stati abbandonati a se stessi dal comune, dalle forze dell'ordine. Questo è il sentimento che inizia a nascere e crescere nel cuore delle persone.
Show. My lights on, the compiler breaking down. 3, 2,
8 e 13 minuti, lunedì 16 settembre, torna Buttiamola in Politica. Do il buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, una bella ripresa della scuola, ma riprende anche la nostra rubrica che va oltre la dimensione amministrativa delle elezioni che ci siamo lasciati a questo punto alle spalle. Andiamo a allargare il nostro ragionamento. Abbiamo voluto sottotitolare l'approfondimento Fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale, non perché insomma varie sono le sfaccettature e anche i toni. Io partirei però, Tommaso, se sei d'accordo, da quest'estate fiorentina che ci lasciamo appunto alle spalle con i primi mesi amministrativi della neo sindaca Funaro. Un'impressione a caldo?
Guarda, l'impressione più fresca e più calda, anzi, di questi giorni per me, residente a Campo di Marte, è il tema delle quattro spaccate dell'altra sera, che erano il punto di arrivo di una situazione che già non era stata felicissimo anche nelle settimane precedenti, e il punto quindi della sicurezza che torna a farsi presente, soprattutto perché fu un punto molto dibattuto in campagna elettorale. Noi lo seguimmo, Sara Funaro aveva messo il proprio la sede del proprio comitato elettorale proprio vicino alle cascine a far presente l'attenzione verso uno dei punti in cui questo tema a Firenze si era proprio preso una centralità che non poteva essere nascosta. Ecco, non si riparte con la migliore dei viatici. Un quartiere tranquillo, un quartiere molto sereno, Campo di Marte, è la prima volta che capita una vicenda più o meno senza precedenti. Quindi ecco, per me oggi, da residente di un quartiere specifico, c'è questa cosa qui. Poi è ovvio che oggi è anche la giornata in cui la ripresa delle scuole, un tempo un po' traballante, però non piove, questo dovrebbe aiutare, fa sì che l'altro tema che ci accompagnerà sarà quello dei cantieri, della mobilità, del traffico, che è, se si vuole, un tema sempre presente, come il famoso traffico di Palermo, di Gianni Stecchino, ma tuttavia incide sulla vita di noi, perché ci costa ogni giorno mezz'ore, ore sprecate, buttate in coda mentre ci lamentiamo del traffico, a volte dimenticandoci però che il traffico siamo noi.
Approfitto della tua residenza appunto nel quartiere di Campo di Marte, perché davvero vogliamo avere un osservatorio quanto mai reale della situazione, una situazione che pensi sia veramente si sia surriscaldata, sia aumentata la percezione di insicurezza, che coincide anche con quelli che sono i casi di cronaca che stiamo raccontando soprattutto nelle ultime giornate.
Credo di sì, Chiara. Quando tu dici aumentata la percezione dell'insicurezza, credo proprio di sì, perché davvero questo è un quartiere fatto, è un quartiere un po' particolare, no? È tagliato qua dalla ferrovia rispetto al resto della città, è oltre i viali, è però anche un quartiere che guarda verso Fiesole, comunque dove si sta bene, però c'è tanti negozi di prossimità. Complice il fatto che l'Esselunga più vicina, senza cattiveria, ma insomma, diciamo, il supermercato più vicino è un po' distante, qua sopravvive veramente una bellissima rete di negozi, negozietti, il macellaio, di prossimità. Ecco, il fatto che questi ultimi episodi abbiano riguardato proprio alcuni di questi negozi colpisce il quartiere in un punto molto sensibile, anche perché appunto c'è una rete di commercianti e di persone che vi si rivolgono con qualcosa di più che non il semplice scambio. Capisci che non è solo andare a comprare e pagare e venire via, è fermarsi, è chiacchierare, è avere quel po' di vita sociale che fa sì che questi negozi siano una ricchezza per il quartiere che li ospita. Ecco, in questi giorni oltretutto ai giardini di Campo di Marte si celebravano le giornate dello sport, quindi erano giorni anche particolarmente belli, con tanti bambini, tante famiglie. Questo è un quartiere tranquillo, non abituato a questi episodi, e una non abitudine che è bene che non ci si abitui a questi episodi, tra l'altro, però è ovvio che al momento in cui viene toccato la reazione è particolarmente sensibile. Quindi sì, c'è stato questo aumento di sensibilità rispetto al tema.
Ma rispetto alla situazione un po' generalizzata che abbiamo raccontato, San Jacopino anche in questo caso hanno presidiato negli ultimi giorni, i cittadini si dicono pronti a dormire nei negozi, la zona di Porta al Prato, via Palazzuolo naturalmente, dopo la campagna elettorale in cui tanto ci siamo occupati di sicurezza, delle promesse, delle denunce, degli appelli al governo, no, per i rinforzi per quanto riguarda l'organico, non hai l'impressione che ci sia una rincorsa, andare verso quelle che sono delle problematiche prioritarie dal punto di vista della cronaca, ma che vengono da lontano. Cioè si parla adesso di sono entrate in funzione le pattuglie in strada, si parla di aumentare il passaggio dei vigili urbani adesso anche in Campo di Marte, nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza annunciato per il 19. Sono tutte misure che forse o potevano essere inserite anche prima della stessa campagna elettorale, perché dicevamo il problema viene da lontano, e che vengono percepite un po' come contingenti, ma anche nell'ambito della sicurezza manca una visione di città che poi va di pari passo con un minor senso di solitudine dell'abitante.
Che è verissimo questo che dici. È ulteriormente vero che, per esempio, tante volte sulla cronaca ci si sofferma giustamente anche sul fatto, sull'avvenimento, su ciò che è accaduto, e non sempre si riesce, perché non sempre si hanno le informazioni utili per poterlo fare, ad inquadrare il contesto di riferimento. Cosa sono queste spaccate? Sono un paio, come sembrerebbe, di sbandati, quindi non legati ad una vicenda criminale più grande, che lascia fare. Comunque i due sbandati che spaccano quattro vetrine fanno danno e creano una situazione antipatica. Tuttavia è diverso il conto rispetto al caso in cui si verifichi qualcosa che ha a che fare con una criminalità molto più radicata, molto più potente, molto più pericolosa, che non appunto una coppia di sbandati. Ecco, a volte anche in questo caso qui non si fa sempre modo di inquadrare, un po' perché le informazioni devono essere date nell'immediatezza della cronaca, non sempre sono informazioni a cui si ha accesso, a volte ci sono magari delle indagini in corso, quindi ecco, anche quello penso a volte contribuisca a esasperare un clima che magari, riportato a contesto, certo il danno c'è, il danno rimane, l'insicurezza non la può sentire, però la riconduce ad una vicenda che non dovrebbe preoccupare, quando invece magari altre volte non ci si preoccupa perché non ci sono evidenze di cronaca, appunto, di fatti criminosi, ma in realtà la criminalità si infiltra silenziosa, e anzi a volte quella più pericolosa è quella che non vuole che si verifichino questi episodi, perché danneggiano affari ben più importanti, ben più grandi, ma anche molto più pericolosi. Quindi ecco, sulla percezione della criminalità c'è anche, appunto, si sconta anche questo difetto inevitabile, penso, legato a come la si può raccontare.
Dicevamo, ci siamo lasciati gli amministrativi alle spalle, ma forse non una campagna elettorale che di fatto è permanente, che ci porterà verso le regionali, e sul fronte regionale abbiamo avuto un Gianni quest'estate particolarmente impegnato nel voler riconfermare la propria candidatura, ma a che punto siamo nel centro-sinistra?
Sì, abbiamo avuto un Gianni iperpresente, iperattento a farsi vedere, saltava nel fiume, usciva dal fiume in costume, eccetera. È il risvolto social di questa iperpresenza di Gianni delle volte veramente andrebbe inquadrato quasi con quell'incontinenza rispetto alla quale uno dovrebbe avere l'agio di consigliare Eugenio anche qualcosa meno, forse, che non sarebbe male. Ma a parte questo, che è il risvolto, se vuoi, anche più sorridente di una vicenda che però lo vede un po' con qualche insicurezza, evidentemente, di non essere all'unanimità rivoluto come candidato del centro-sinistra regionale. In teoria tutto dovrebbe andare verso questa direzione, in teoria sì, qualche mugugno ci potrà essere, soprattutto da parte di qualche frangia del PD o di qualche potenziale alleato, ma non dovrebbe muoversi una foglia di lì, perché muoverla rischierebbe veramente di far partire quel risico rispetto al quale tu oggi sai che pedina fai cadere, ma non sai quelle che cadranno a cascata dietro. Dovesse mai succedere che Gianni iniziasse ad aprire un contenzioso rispetto alla sua ricandidatura o meno, ecco, allora sì, ne vedremo delle belle.
Sì, è un po' è come se lui avesse detto quest'estate, con le sue varie iniziative, interviste: io ci credo, credeteci anche voi. Ecco, però andiamo avanti, perché proprio da questi studi, durante la conclusione della campagna elettorale e nel post valutazione in vista delle regionali, lui parlò di laboratorio del campo largo, della sua fattibilità, e ci siamo tenuti questa ipotesi di campo largo, tuttora insomma è prioritaria nel dibattito politico. No dei Dem a Renzi nel campo largo, gli elettori del PD preferiscono Conte, leggiamo dalla stampa, 2 su 3 nel PD sono contrari all'ingresso del fondatore di Italia Viva nel centro-sinistra, le politiche, la maxi alleanza avrebbe preso il 48,8% dei voti contro il 43,79% del centro-destra. Ecco, questo campo largo come lo vedi e se lo vedi realizzabile in ambito regionale?
Allora, io pensavo fino a qualche mese fa che la direzione della regione fosse senza dubbio quella appunto di riconfermiamo Gianni, teniamo il campo largo, non facciamo scherzi, perché è vero che abbiamo tenuto Firenze e Prato che come sappiamo a livello regionale sono il cuore del voto perché pesano, diciamo, in termini percentuali tantissimo rispetto al resto della regione, e quindi non possiamo permetterci di fare scherzi, perché nonostante questo comunque il centrodestra governa per la grandissima parte del resto della, tra virgolette, periferia, o comunque fu lontano dal cuore di Prato e Firenze. Ecco, iniziano a sentirsi qualche scricchiolio rispetto a questa che pensavo fosse una tesi piuttosto ferma, un punto fermo che pensavo non avrebbe aperto grandi spazi di discussione da qui alle elezioni, perché appunto un certo senso di responsabilità rispetto a una situazione che non si vuole rischiare di compromettere avrebbe tenuto fermo Gianni, avrebbe tenuto fermo il punto di un'alleanza anche con Renzi all'interno, con tutti dentro, insomma, cercando di far digerire a tutti qualche stortura, qualche non, diciamo, inamicizia che sta tra i vari protagonisti di questo potenziale campo largo. Mi sembra che ad oggi siamo al punto in cui invece questi scricchioli iniziano a farsi più insistenti, complici anche le vicende nazionali, venti che arrivano a Roma, nonostante sappiamo che Schlein è per tenere il punto, Gianni è stato a farsi vedere, come dire, ehi, io ci sono, non facciamo scherzi, Renzi si è speso tantissimo durante questa estate per partecipare alle feste dell'Unità, ribadire che lui è schierato, attaccando più volte quello che sarebbe a lui realmente poi più vicino, che è Tajani, no? Che sta muovendo il suo partito anche rispetto al governo in un'ottica un pochino più centrista, liberale, chiamiamola così. Ecco, questi scricchioli ad oggi suonano solo come scricchioli. Dovessero rompere quest'argine che è tenuto per lo più, diciamo la verità, dalla segretaria del PD Schlein, ecco, il rischio di vedere una Toscana che diventa da la terra della rimaniamo saldi, non facciamo scherzi, a bomba libera tutti, vediamo, io ancora non ci credo, ma tante volte sono stato smentito, quindi.
E allora vedremo con te, anche perché ci risentiremo ogni lunedì. Questo è solo l'inizio della nuova stagione di Buttiamola in Politica. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te, ciao Chiara. Clown, 35 hours, come
messaggi al 342-8104-111, uno in particolare lo vogliamo leggere prima del GR di Popolare Network. Buongiorno, il tema della sicurezza riguarda anche la svendita della città a coloro che hanno costruito e stanno ancora costruendo per il turismo. Non esiste nessun progetto per migliorare la vita dei cittadini, Firenze non è più una città vivibile, aumentare i vigili e i controlli forse può essere una toppa, ma porterà ulteriore degrado. Cosa ne pensate? Perché effettivamente non possiamo trattare i temi singolarmente, lo dobbiamo fare in una visione complessiva di città, come stiamo ribadendo in tutte le nostre trasmissioni, cercando di sollecitare i nostri interlocutori sul tenere insieme, no? Tenere insieme gli aspetti di una città che è relativamente piccola ma tantissimo fragile, anche perché ha un forte impatto, con un raddoppio fosse solo quello di presenze per quanto riguarda l'afflusso turistico. Poi c'è un caso emblematico oggi di cui ci occuperemo, l'ennesimo caso possiamo dire, un altro hotel a 100 metri dal Duomo in via Martelli, ve lo racconteremo. Sono le 8:30, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, e allora ci risentiamo subito dopo, rimanete su Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Popolare Network, buongiorno, le notizie. Stati Uniti, Donald Trump di nuovo nel mirino di un attentatore armato. Un uomo ha cercato di sparare all'ex presidente in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica, quando in Italia era già sera. Trump stava giocando a golf nel suo club in Florida quando gli agenti di sicurezza hanno individuato un uomo armato che mirava contro di lui. L'FBI ha confermato che sta indagando per tentato omicidio. Che cosa sappiamo al momento di questo episodio?
Sì, buongiorno Diana. Allora, l'uomo è stato fermato dopo appunto il rilievo che il servizio segreto ha fatto su di lui. È stato aperto il fuoco nei suoi confronti, lui è stato messo in fuga. Al momento dell'arresto non era armato, vicino al suo nascondiglio la polizia però ha trovato un fucile semiautomatico che gli avrebbe permesso di colpire Trump fino a 400 metri di distanza, quindi in questo momento si trova in carcere. Le indagini, ha confermato l'FBI, procedono per tentato omicidio. Trump nel frattempo ha assicurato di stare bene, di essere determinato a continuare la campagna elettorale. Per il Secret Service, il servizio che garantisce la sicurezza di presidente ed ex presidenti, aver sventato questo attentato è chiaramente un successo dopo l'attacco in Pennsylvania a luglio, in cui Trump venne lievemente ferito ad un orecchio durante un comizio. Joe Biden e Kamala Harris hanno espresso solidarietà a Trump. La violenza non ha posto in America, ha dichiarato Harris. Di certo questo episodio andrà a condizionare la campagna elettorale, che finora è già stata piena di colpi di scena. Al voto mancano meno di 2 mesi.
La politica italiana, dopo le polemiche del weekend sulla richiesta di condanna a Matteo Salvini per il caso Open Arms, per il governo e Giorgia Meloni si apre oggi una settimana impegnativa. Oggi vedrà il primo ministro inglese Keir Starmer al centro dell'incontro, il tema dell'immigrazione, ma anche e soprattutto l'Ucraina. Starmer è fresco di visita negli Stati Uniti, dove ha discusso con Joe Biden delle regole d'uso dei missili a lungo raggio forniti a Kiev. Martedì sarà invece il giorno della Commissione europea, con l'incognita sul ruolo affidato da Ursula von der Leyen al commissario designato dall'Italia, Raffaele Fitto. Mercoledì Meloni incontrerà infine Mario Draghi.
Ursula von der Leyen incontrerà oggi i rappresentanti dei partiti socialista e popolari europei. È l'ultimo giro di consultazioni prima della presentazione della nuova commissione al Parlamento, che dopo il rinvio della scorsa settimana è fissato per martedì. Tema di dissidio è la nomina a vicepresidente esecutivo di Raffaele Fitto in quota ECR, che non va giù ai grandi gruppi che sostengono von der Leyen a Bruxelles. Per ora la presidente designata sembra determinata a tenere il punto e a tentare l'equilibrismo di una maggioranza Arlecchino per giocare su tavoli diversi i diversi dossier.
La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati del Consiglio d'Europa è in Sicilia in visita conoscitiva. Da questa mattina i delegati saranno oggi a Lampedusa per spostarsi domani e dopodomani a Catania. Mercoledì andranno all'hotspot di Pozzallo e poi al centro Fami di prima accoglienza per minori. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa riunisce i 306 membri dei parlamenti dei 46 stati membri del Consiglio d'Europa, principale organizzazione di difesa dei diritti umani nel vecchio continente.
Guerra a Gaza, nella striscia i bombardamenti israeliani hanno causato oltre 20 morti nelle ultime 24 ore. I raid notturni si sono concentrati sul nord, a Gaza City, dove ci sarebbero oltre 10 vittime, tra queste anche dei bambini. Ieri le bombe hanno colpito località in tutto il territorio dell'enclave. L'esercito di Tel Aviv ha colpito nuovamente il Libano, dove resta alta la tensione soprattutto sul confine, con l'aumento degli scambi di razzi delle ultime ore. All'alba di oggi hanno ripreso a suonare anche le sirene di allarme nel nord di Israele.
Previsione del tempo per la giornata di oggi: cielo molto nuvoloso e coperto su tutti i settori orientali, piogge attese sul medio e basso Adriatico, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e anche al nord-est. 8:35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9:30, buon ascolto.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency, codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Veretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Giglio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via Panciatichi per lavori di divieto di transito tra via Panciatichi e via Vasco da Gama. Chiudiamo con i treni fino al 21 settembre per lavori. Sulla linea Grosseto-Siena la circolazione è sospesa tra Grosseto e Buonconvento, prevista riprogrammazione del servizio con corse bus. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Festival Fabbriche Europa dal 13 settembre al 15 ottobre a Firenze. Primo weekend da non perdere. Inaugurazione al Teatro Goldoni con Invisibili, omaggio a Palermo tra danza e musica del francese Aurélien Bory. Al Teatro del Maggio le coreografie di Cristina Cristalrizzo per la straordinaria Megumi Eda, That's All Folks di Bigi Paoletti. Quattro virtuosi danzatori tra contemporaneo ed hip hop. Il coreografo norvegese-giamaicano Harald Beharie contro gli stereotipi sulle identità queer. Info fabbricaeuropa.net, ticketone.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it. Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BAC Speakers e Mita Academy. Contro Radio.
Di nuovo linea alla redazione Newsline, con me mi ha raggiunto Raffaele Palumbo, bentornato Raffaele.
Buongiorno, buongiorno, bentrovate e bentrovati.
Allora, con te introduciamo un nuovo spazio che vogliamo condividere con il nostro pubblico andando nella Piana. Notizie dalla Piana è una collaborazione con pianonotizie.it al servizio dell'informazione e dei cittadini. Vogliamo raccontare con appunto il sito, il quotidiano locale online pianonotizie.it, cosa sta succedendo nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e La Strassigna, naturalmente grazie anche ai vostri contributi, al nostro numero WhatsApp. Ma salutiamo il direttore di Piana Notizie, Pier Francesco Nesti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Buongiorno,
buongiorno, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno.
Se sei d'accordo Pier Francesco, un flash te lo chiederei su una notizia di cronaca che ha visto Campi Bisenzio protagonista questo fine settimana, l'incendio che ha devastato un capannone industriale in disuso. Qual è l'aggiornamento in tempo reale?
Senti, ieri pomeriggio sono passato lì dalla zona, c'era ancora la strada chiusa perché i vigili del fuoco erano sempre al lavoro per completare le operazioni di spegnimento. Nel giro di poche ore era stata riaperta, segno che tutto si era concluso, per fortuna senza complicazioni per le zone circostanti. È stato un bel incendio che ha provocato preoccupazione nella zona, anche perché si sollevavano diversi detriti spostati dal vento, fra l'altro di sabato sera. Poi per fortuna tutto è tornato nella norma.
Eh sì, soprattutto l'impatto visivo era quello che destava preoccupazione, esatto, no? Poi sui social, esatto, quando sono state condivise le immagini, poi in realtà appunto, come abbiamo detto, la cosa si è circoscritta senza che si propagasse.
Erano fiamme altissime, si vedevano anche dalle immagini, si vedevano, e quindi destava molta preoccupazione. È una zona dove non ci sono abitazioni, per fortuna, però ci sono tante altre attività nei dintorni e quindi poteva creare dei seri problemi.
Questo appuntamento ci porta ad una grande centralità della Piana, che Piana Notizie interpreta da tempo, centralità da molti punti di vista. Purtroppo ci ritroviamo quasi un anno dopo a dover affrontare delle questioni molto italiane per quello che riguarda appunto i tempi e l'affrontare delle questioni strutturali in maniera emergenziale. Una settimana fa il maltempo che ha fatto tremare rispetto alla memoria drammatica di qualche mese fa. Su questo dobbiamo fare una riflessione, secondo me.
Ma sicuramente è stata una settimana molto intensa anche dal punto di vista politico, perché c'è stato un bel botta e risposta fra maggioranza e opposizione. Il sindaco ha dato letteralmente di sciacalli a chi ha criticato la gestione dell'emergenza di domenica. Certo è che quanto è successo proprio 8 giorni fa ha riportato alla luce quei drammatici momenti di novembre dell'anno scorso. Secondo i dati dell'amministrazione comunale, soltanto una quindicina di strade, quelle coinvolte. Ci sono stati ulteriori interventi da parte di Publiacqua, di pulizia delle caditoie durante la settimana. Si sono scatenati, se mi consentite il termine, i comitati che hanno richiesto un incontro urgente all'amministrazione comunale, alla regione, per cercare di capire com'è la situazione e se è stato fatto tutto quello che era stato detto. incontro al quale vogliono essere presenti, sul quale per il momento non ci sono novità.
Ecco, perché naturalmente la manutenzione anche è stato uno dei temi che si è riproposto, no, nelle valutazioni a posteriori di perché,
esatto,
quali le responsabilità. Abbiamo sentito anche cittadini che hanno ribadito come forse anche lo sviluppo urbanistico e demografico di Campi negli ultimi anni comporterebbe dei cambiamenti anche infrastrutturali in termini di diametri delle tubazioni. Cosa ne pensi?
Ma sicuramente, e non mi riferisco soltanto a Campi, stiamo parlando di sistema fognario che è molto vetusto e che avrebbe bisogno di interventi importanti di manutenzione. Io penso ad altri comuni della Piana, penso a Signa per esempio, dove anche lì c'è stato sicuramente i diametri sono aumentati un po' dappertutto. Io non sono un esperto, non so se dipende da questo. Certo è che non è possibile che tutti gli anni arriviamo all'inizio dell'inverno e c'è l'apprensione che quando piove un po' di più potrebbe succedere un disastro.
Passaggio importante è stato anche quello dell'interessamento del mondo delle arti e dello spettacolo sulla Piana, che ha riportato anche il dibattito intorno alla Piana sul punto di vista anche culturale, perché qui stiamo parlando di comuni che hanno detto e che hanno tanto da dire da questo punto di vista. Da Stefano Massini a Pepe Pelù abbiamo visto grande interesse.
Proprio ieri c'è stata la presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Dante all'interno del teatro stesso, e alla presenza di Daniela Morozzi, dello stesso Piero Pelù, e si preannunciano nomi importanti. Lo stesso Massini, che con Pelù ha fatto tanto per Campi e per gli alluvionati, quindi assolutamente quello che dici è correttissimo. C'è stato un riavvicinamento del mondo della cultura, probabilmente grazie anche alla presenza di Piero Pelù come consulente artistico del teatro, e questo si è visto nelle scorse settimane, nei mesi scorsi, con le iniziative per l'alluvione, ma anche in prospettiva futura con gli spettacoli che verranno organizzati al teatro.
Allora, cerchiamo un po' di tirare le somme anche su un'altra questione, un'altra situazione che sta coinvolgendo oggi 16 settembre tutta la Toscana. Parliamo naturalmente dell'inizio dell'anno scolastico, tempo di numeri, di bilanci anche per quanto riguarda l'organico, ma anche tanto di lavori per l'edilizia scolastica.
Allora, Campi, guarda, proprio sabato il comune ha diramato una nota in cui ha evidenziato tutti i lavori fatti in questi mesi per la risistemazione delle scuole. Sono 8 gli istituti che sono stati al centro di importanti lavori di ristrutturazione. Tiene banco a Campi chiaramente la questione della succursale del liceo Agnoletti, con lo spostamento di 2 sezioni a Sesto. Inizialmente erano 3, una per fortuna resterà a Campi, e questo, diciamo, l'argomento che al centro del dibattito in questo momento. Certo è che in questi mesi sulle principali scuole di Campi è stato fatto tanto, anche in conseguenza di quello che è successo un anno fa, che molte erano rimaste danneggiate. Penso alla Matteucci, penso alla Garibaldi, penso alla Andersen. Interventi di manutenzione sui quali l'amministrazione ha detto di puntare fin da subito, dando più attenzione alla manutenzione ordinaria.
Pier Francesco Onesti, direttore di Piana Notizie, ci risentiremo, ci riaggiorneremo, e soprattutto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possono ulteriormente approfondire questi temi che vengono appunto dai comuni della Piana sul sito pianaNotizie.it. Ringraziamo te, la tua redazione, e ci risentiamo presto. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buona giornata.
Arrivederci.
allora, ringraziando Onesti e anticipandovi quello che sarà un appuntamento, una finestra sulla Piana importante anche magari a tematiche o questioni che volete che andiamo a trattare, che hanno a che fare con Sesto, Campi, Calenzano, Signa, è un territorio laboratoriale sotto molti punti di vista, anche politico possiamo dire, per quanto riguarda la sinistra e gli esiti elettorali che ci sono stati nelle scorse elezioni. Ma torniamo sul tema della sicurezza. Ci scriveva un'ascoltatrice che abbiamo condiviso, il tema riguarda anche la svendita della città, e allora arrivano altri commenti. Funaro se ne accorge solo ora della non vivibilità dei quartieri periferici. Questo, Raffaele, fa un po' il paio con quello che dicevamo con Ciuffoletti, delle strategie sembrano un po' one shot, no? Arrivano all'impronta rispetto a una risposta che richiedono i cittadini, mentre in realtà sono cose che non si possono affrontare con una militarizzazione temporanea o con un'ordinanza, insomma, che dura 3 mesi, per intendersi.
Problemi complessi che hanno bisogno di soluzioni complesse, alle volte queste soluzioni complesse hanno anche bisogno di tempo per dispiegarsi, però naturalmente l'interesse sta proprio nell'osservare una visione intorno ad una questione complicata, è una visione di lungo periodo e non legata appunto alla contingenza in cui questo eterno presente in cui vogliamo vivere alle volte ci costringe, per cui oggi riguarda una certa zona, tra un mese, tra 2 settimane di Campo Marte ad esempio non parleremo più, ma parleremo di un'altra questione, e invece bisogna stare sulle cose da tutti i punti di vista.
L'attenzione di chi amministra è tutta su come rafforzare l'offerta turistica e di conseguenza i problemi che da questa si generano, molta attenzione ai servizi che generano reddito, ma i servizi che generano socialità e senso di comunità vengono lasciati alla buona volontà delle associazioni e delle case del popolo, quando rimangono aperte, facciamo un inciso noi, ma pochissimi investimenti pubblici su questo. Facciamo le piazze ma poi rimangono vuote. Davvero un messaggio molto interessante che ci stuzzica su tanti temi: piazze, vivibilità, terzo settore. E allora andremo su tutto ciò a dare.
Su questi territori, infatti, per raccontarli.
Ma adesso andiamo a parlare sempre dell'anno scolastico che si apre, sul fronte però dei servizi collaterali quanto mai importanti. Parliamo del servizio mensa, lo facciamo con SIAF e con Maria Letizia Melandri. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno.
SIAF, Servizi Integrati Area Fiorentina, che copertura avete sul territorio per quanto riguarda pasti e scuole?
Noi siamo una realtà di Bagnan Ripoli, quindi nasciamo su questa realtà che per noi è fondamentale, però poi ci estendiamo anche per quanto riguarda le scuole nella Val di Sieve, quindi Ponta Sieve, Rufina e Pelago, e poi anche nel Mugello con Borgo San Lorenzo, Vicchio, Scarperia e Dico Mano. Uno può dire vabbè, come fate a fare tutti questi passi? In realtà ci sono molte, non partono da una unica cucina, ma ogni realtà comunale ha la sua cucina, per cui diciamo i pasti vengono preparati col sistema fresco caldo e passa veramente, intercorre il minor tempo possibile fra la fine cottura e il consumo del pasto.
Anche perché parliamo di 7.000 pasti, insomma, non è uno scherzo, né può
sono
essere
7.000 pasti,
centralizzato.
Anche
insomma,
le persone che girano intorno a questo servizio sono più di 200, fra la cucina e la distribuzione, chiaramente, che si arriva poi all'interno delle scuole a distribuire nei refettori, ecco, quindi per noi questo è, insomma, è il servizio che facciamo tutti i giorni, siamo sul pezzo.
Oggi, ecco, senta Melandri, quali sono le principali richieste che vengono anche dai genitori? No, sappiamo di un attivismo sul fronte alimentare importante sviluppatosi negli ultimi anni, anche con una presa di coscienza maggiore, diciamo, della qualità dei piatti.
Questo sì. Diciamo il progetto che abbiamo noi è un po' quello della comunità del cibo, cioè di cercare di creare una rete di cui fanno parte tutti gli enti interessati, per cui anche le famiglie, le insegnanti, la scuola, gli istituti comprensivi, quindi, e soprattutto in primis il comune, col quale c'è un filo chiaramente diretto, l'amministrazione comunale. E quindi diciamo cercando di far capire appunto il progetto stesso, che ha comunque, vede anche nel momento del pasto un momento educativo. Quindi magari non andiamo a ricercare, o possiamo anche informarci su quali sono i piatti che vanno un po' meno, però non ci fossilizziamo su quelli, perché comunque se anche le verdure, come sappiamo, non piacciono, dobbiamo cercare di trovare un modo tutti insieme per proporle in una maniera adeguata affinché appunto i bambini possano insomma consumarli, perché questo è poi un seme buono che mettiamo per il loro futuro.
C'è una grande accessibilità, questa è una cosa molto importante. Qualche giorno fa abbiamo raccontato del rapporto di Save the Children in occasione proprio della ripresa dell'anno scolastico, che nel rapporto scuole diseguali ha lanciato un allarme importante in merito al tempo pieno, tema delle palestre, al tema delle mense, che dette così sembrano delle piccole cose che in realtà fanno la vita e la differenza di tante bambine, di tanti bambini, di tanti ragazzi. Quindi questo tema dell'accesso ad un prodotto di qualità è una cosa fondamentale.
È una cosa fondamentale, sì. La proposta e l'offerta è molto varia. Quello che SIAF attua giornalmente è anche, non ho parlato di un altro portatore di interesse fondamentale, che sono i produttori, quindi c'è un legame col territorio grazie ai fornitori di ingredienti, quindi cerchiamo sempre di avere degli agricoltori locali che ci forniscono le verdure, ma non solo, o anche formaggi, un po' su tutti i comparti abbiamo dei fornitori toscani che conosciamo direttamente, quindi riusciamo anche a valorizzare il loro prodotto e a conoscerlo bene, a volte anche a influirlo con le nostre esigenze, a cambiarlo come composizione, e quindi diciamo è un lavoro a 360 gradi che però si fonda sul coinvolgimento delle persone, quindi questo è fondamentale, e anche su una serie di laboratori che noi facciamo in classe, oppure anche visite alle aziende agricole che poi sono nostri fornitori, sempre per proporre il tema dell'educazione alimentare ma anche ambientale in una maniera giocosa, o comunque possa far sviluppare delle abilità ai nostri ragazzi.
Buon lavoro. In questo senso, prego, concluda.
Rientrano anche il discorso delle donazioni dei pasti,
certo,
che facciamo, abbiamo dei progetti che dobbiamo ancora ampliare, specialmente in alcuni comuni, però alcuni sono già in atto, quindi quello che eccede dai riflettori in alcuni casi viene appunto abbattuto di temperatura, quindi totale sicurezza igienico-sanitaria, e quindi poi recuperato per gli enti caritatevoli che in alcuni casi li distribuiscono alle famiglie del territorio, quindi si ritorna al legame, alla comunità.
Maria Letizia Melandi,
degli sprechi ambientale, poi dopo mi piacerebbe dire una cosa,
concluda sul tema ambientale, prego.
Allora, domenica, perché poi appunto comunità del cibo vuol dire anche questo, legarsi agli eventi che poi ci sono sul territorio, e ci sarà, a dire il vero è tutto il weekend, tutta una serie di Subagna Ripoli, dico questo, ci sarà appunto la festa dell'ambiente, e fra venerdì e sabato una serie di iniziative sulle api, quindi attraverso anche in collaborazione con l'ARPAT e Legambiente, quindi conoscere le api, potranno visitare delle arnie didattiche e capire bene, addirittura Bagna Ripoli ha piantato la lavanda per favorire diciamo, lo sviluppo delle api, come sapete, insomma,
certo,
sono a rischio.
Certo. Melandri, siamo in conclusione, però ho una curiosità. Nel vostro percorso anche di educazione alimentare, no? All'interno delle scuole, c'è un piatto che l'ha colpita, nel senso, come reazione dei bambini non se lo aspettava positivamente rispetto alla vostra offerta?
Per esempio, sì, ora di recente è stato, penso, il risotto alle barbe rosse. Questa, perché è un colore, viene proprio un rosso bello acceso, quindi, però il sapore è buono, e piano piano si fa un percorso insieme, quindi magari un piatto del genere lo possiamo proporre una prima volta, non avrà un gradimento altissimo, però lavorandoci sopra, poi con sapore, inventandosi anche una storia su questo colore, se ci lavoriamo tutti insieme possiamo veramente ottenere degli ottimi risultati in senso di gradimento e di scarti, che comunque vengono giornalmente monitorati dalle nostre esportatrici anche attraverso dei sistemi cartacei, ma anche diciamo attraverso un'applicazione con la quale appunto comunicano giornalmente quanto avanza nel piatto dei ragazzi visivamente, quindi ci dà una sensazione di come vada il piatto, e questa è un'informazione importante per noi per poi tirare le conclusioni. Poi magari si molla su un argomento e lo riprende più avanti, insomma si cerca di fare una comunque col fine di far assaggiare un po' tutti i piatti e concentrarsi anche su quelli che vanno un po' meno, come potete immaginare le verdure, il pesce, queste cose.
Grazie Maria Letizia Melandri per tutte queste informazioni, feedback.
Io dico solo questa.
Sì, bisogna concludere.
Melandri, 9:30, sì, sì, sì. Davanti alla biblioteca di Portanic, chi vuole venire può, si ritrova lì, e ci sarà, puliamo appunto le aree nel dintorno, e alle 11:30 si affofferà una merenda.
Bene.
E poi la merenda della scuola, un esempio di merenda della scuola.
Grazie.
Scusatemi se sono stata lunga.
È una cosa da dire, importanti.
Informazioni importanti, Raffaele, anche quella del risotto alle rape rosse, perché io è un piatto che ho avvicinato solo negli ultimi anni, devo dire, e tra il chilometro zero e l'impatto anche visivo che ha, sembra davvero di essere a Masterchef con pochissimo.
Stavo pensando alla trippa alla Fiorentina in questo momento, ma è bene che non entri
piano piano
nel tema,
perché no?
E anche, come dire, nella facilitare il tema delle verdure.
Alle 9 parlare di trippa.
Ma è importante. Anche perché si tratta di portare avanti delle tradizioni. La verdura per i bambini è un tema che potrebbe essere affrontato con maggiore semplicità, basta friggerla. Il resto viene da sé.
Detto da te, guarda, mi fido sulla parola proprio. Allora, 9 minuti in questi istanti, un breve stacco pubblicitario, andiamo a prenderci un caffè, non a mangiare qualcosa, e poi torniamo con voi.
Un concerto jazz con Jeff Goldblum al piano?
Bello! Dov'è, a New York?
No, a Firenze, al Teatro Niccolini.
La raffinata atmosfera di un locale di New York downtown. Le musiche dei più grandi jazzisti interpretati da un talentuoso musicista e star del cinema. Il protagonista di Jurassic Park e La Mosca. Un'esperienza internazionale unica, proprio accanto al Duomo. Il 20 e il 21 settembre in concerto, Jeff Goldblum si esibirà per due serate esclusive. Gli ultimi biglietti sono in vendita su firenzeonstage.com. Affrettati!
Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa. Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Contro Radio.
The last dream of every dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. Last dream of every dying lover. I've seen you there with the flowers in your hair. It's all too much today. Answers gone away with a giant courtesan with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girls cut away as the tattered standard hits the ground. Another coronation. Shiver, shiver, and I'll be your name.
Sono le 9 passate da 4 minuti, vogliamo adesso affrontare, raccontare soprattutto una call che è ancora attiva per gli under 35. Stiamo parlando di una residenza dedicata all'Esu Editoria, poi ci faremo spiegare cosa si intende, per esplorare l'archivio di Luciano Caruso. E lo facciamo con Sonia Puccetti, archivista e presidente dell'Associazione dell'Archivio. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno a lei, estremamente meritoria questa vostra iniziativa, ce ne siamo voluti occupare con grande interesse anche per raccontare la figura dell'artista, del poeta visivo, del critico d'arte Luciano Caruso, che ci ha lasciato troppo giovane nel 2002 e che soprattutto ci rimanda alla capacità di esplorazione di linguaggi artistici da una parte, e dall'altra parte a questa grande capacità di intercettare l'unione tra quello che si dice e quello che è e quello che esiste, l'opera d'arte che diventa in qualche modo materia a partire dalla parola. Grande organizzatore di mostre tra le altre cose e grande contributo alla ricerca e alla critica nell'ambito dell'arte sperimentale. Come raccontare Luciano Caruso attraverso questa vostra iniziativa?
Raccontare Luciano Caruso e più in generale l'esperienza, che è un'esperienza non soltanto sua ma diciamo generazionale e oltre che italiana, internazionale. Dare spazio, ma soprattutto cercare di tramandare, di rendere continuamente vivo questa sperimentazione, è uno degli, diciamo, dei fini propri dell'associazione. Il nostro raccontare è un raccontare nel aprire le porte dell'archivio, non solo mostrare, ma riuscire a creare delle sinergie per dare vita, e non pensare quindi l'archivio come una cosa cristallizzata e di pura conservazione, ma sempre in continuo movimento, ma soprattutto in continua evoluzione. Questa cosa è stata possibile grazie alla collaborazione con istituzioni diverse. In questo caso è fondamentale il lavoro fatto con TAB, questo collettivo di giovani studiose che intendono in qualche maniera avvicinarsi alla cultura in una maniera diversa. Il nostro archivio è un archivio estremamente ricco ed è formato da tantissimi materiali molto vari, che vanno appunto dall'archivio vero e proprio, inteso come carte, riproduzioni, eccetera, ai quadri, al carteggio, all'opera grafica, ma soprattutto alla biblioteca. Ed è appunto in questa esplorazione, cioè in questo tentare di crearsi dei percorsi all'interno di questo materiale, un materiale molto ampio, con i nessi che questo può avere, è la nostra operazione che facciamo quando si parla di esplorare l'archivio. Tutto questo ovviamente supportato anche da un programma molto molto ricco, perché
ecco, Puccetti, diamo dei riferimenti rispetto al bando, perché magari chi è interessato può condividere. Toscana in contemporanea 2004, questo è il contesto, la cornice all'interno del quale c'è questo contributo della regione per under 35. Come partecipare?
Allora, è da mandare appunto una richiesta di partecipazione con un portfolio e quant'altro. Tutta la documentazione richiesta lo potete ricavare attraverso il sito dell'associazione archivioLucianoCaruso.org, ed è appunto indirizzato a studenti, ricercatori, ricercatrici con meno di 35 anni. Saranno selezionate per questa seconda edizione un artista, una curatrice, curatore, un ricercatore o ricercatrice e un grafico. Tutto questo per arrivare alla realizzazione di un prodotto, diciamo così, esoeditoriale, alla produzione di una fanzine, cioè queste persone dovranno lavorare insieme dopo appunto un periodo molto intenso di, diciamo così, di formazione, e realizzeranno poi questa fanzine.
Tutto lo dice in due parole cosa significa esoeditoria, o perlomeno a cosa fa riferimento, no? Definisce l'editoria indipendente, autoprodotta, e dunque si arriva poi al progetto della fanzine.
Sì, lei ha riassunto brevemente in maniera perfetta il concetto così di esoeditoria, che è un concetto appunto che non è soltanto di produzione, diciamo così, di editoria indipendente, ma è proprio un concetto proprio mentale di lavoro e di diffusione dell'arte e della comunicazione in generale, che noi ritroviamo in maniera esponenziale qui nel nostro archivio appunto intorno agli anni 60 e 70.
Allora, scadenza 26 settembre, ulteriori particolari o richieste di informazioni anche ad archivio lucianocaruso@gmail.com. Grazie all'archivista e presidente dell'archivio Caruso Puccetti, Sonia Puccetti, per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi aspetto qui alla strada.
Non è la nuova tempesta o il caldo che scioglie i ghiacciai della prima volta sbagliata. Sottile che non svanirà, nemmeno al re questa sera, felpa, cappuccio e bufera, in un passato che non passa mai, in un passato che non passa mai, non sono i cani di razza che urlano in piazza gridando che qui c'è un passato che non passa mai ed un futuro che non passato che non passa mai, in un passato che non passa mai, non sono i cani di razza che urlano in piazza gridando che qui c'è un passato che non passa mai ed un futuro che non troverai, non è quel pugno di sabbia pieno di rabbia, pieno di te, non è passato che non passa mai, non è il futuro che non troverai.
14 minuti vogliamo darvi conto di alcune segnalazioni di eventi in sostegno della popolazione a Gaza, in solidarietà con i sanitari per Gaza. In questo caso il comitato No Comando NATO in vista del corteo del 21 settembre contro guerra, NATO e spese militari, organizza per il 19 settembre alle 19:30 la presentazione del dossier prodotto dai sanitari per Gaza, operatori sanitari e tortura nel contesto del genocidio in atto in Palestina. Ma questa iniziativa è stata preceduta sabato da un presidio, un evento che si è svolto in piazza Santo Spirito, un evento con il quale abbiamo cercato di dare voce anche a un altro aspetto, quello dei bambini a Gaza che oggi appunto non potranno andare a scuola, come i bambini toscani che vi raccontiamo. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con Edoardo Todaro di Firenze per la Palestina.
Siamo di nuovo in piazza perché riteniamo che sia estremamente importante comunicare ancora ulteriormente quello che sta succedendo, perché riteniamo che il perdere tempo sulle parole, sul linguaggio, un genocidio non genocidio appunto, sia in questo istante veramente fuori luogo, quando ci sono ormai oltre 40.000 morti, quando ci sono i palestinesi che vengano mandati via dalla loro terra, ci sono la colonizzazione che tra l'altro è vietata dal diritto internazionale. Quindi crediamo che sia importante mantenere l'attenzione alta al di là dei numeri, delle presenze che ci possono essere rispetto a quanto sta succedendo.
E nel momento in cui i bambini toscani vanno a scuola, è bene ricordare come i bambini di Gaza non possano farlo.
Esatto, ecco, questo è un altro punto molto importante e non vuole essere un punto, diciamo, di umanitario, ma è un segnale di quello che realmente sta avvenendo. I bambini non vanno a scuola, gli ospedali sono stati distrutti, c'è appunto la questione delle ore delle vaccinazioni, quindi la situazione è veramente drammatica. Si parla che quando finirà, chissà quando finirà tutta questa situazione, ci vorranno decine e decine di anni perché il Gaza possa essere ricostruito.
Non solo le bombe, non solo i missili, non solo le incursioni, ma tutti quelli che sono i numeri delle vittime indirette di questa situazione.
Sì, perché infatti questo sono d'accordo, perché tra l'altro al di là dei numeri ufficiali che appunto vanno oltre i 40.000, quasi 41.000, ci sono tutti i morti che sono sotto le macerie. Tra l'altro questo è un dato molto brutto, il fatto che Israele trattiene anche i morti, non li restituisce alle famiglie, quindi non c'è nemmeno la possibilità dell'elaborazione del lutto, le famiglie sono senza poter piangere i propri cari, quindi è veramente una cosa fuori da qualunque tipo di cosa tollerabile.
The road.
Alle 9.20 l'ultima storia di questa newsline, poi naturalmente restate con noi perché le notizie, la musica, gli aggiornamenti, gli approfondimenti continuano nel nostro palinsesto, riguarda una questione importante con un forte impatto simbolico nel luogo veramente più frequentato dai turisti, da persone magari distratte da altre cose e che saranno questa mattina dalle 10 in qualche modo tra virgolette costrette a guardare in faccia una cosa che ha un impatto molto forte, l'ambulanza crivellata di colpi di arma da fuoco. Torniamo ancora sul tema del conflitto, sul tema della guerra, questa volta siamo in Ucraina e questa volta parliamo, come dire, di questa ambulanza crivellata di colpi russi, che dell'esercito russo, un'ambulanza delle misericordie che torna dalla regione di Kharkiv pesantemente colpita e che sarà quest'oggi dalle 10 in Piazza della Signoria. Il nostro ospite è Andrea Ceccherini, il presidente del coordinamento delle misericordie dell'area fiorentina. Andrea, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Prima di tutto il simbolo, dicevamo, per ricordare gli orrori della guerra. Partiamo da questo, poi raccontiamo anche di quello che è stato fatto da Firenze, da voi in questi anni.
Certo, questo è il simbolo dell'atrocità della guerra, una guerra che vorremmo non ci fossero da nessuna parte, e quindi serve ancora più per scuotere le coscienze delle persone. Verrà messa qui in Piazza della Signoria, in un luogo simbolo della città di Firenze, città della pace, ecco, con la speranza di vedere presto la fine di tutto questo orrore.
Sappiamo quanto le immagini arrivino molto più di tante riflessioni, perché sono emblematiche di tutto quello che può esserci dietro, no? Quei fori di proiettile in un simbolo degli aiuti umanitari, dei bisogni sanitari a cui vengono sottoposti sempre le persone vittime, le popolazioni civili, vittime anche indirettamente di quella che è la conflittualità internazionale.
Esatto, anche perché colpire, diciamo, un'ambulanza durante il servizio mentre va a soccorrere persone ferite sono cose che toccano veramente la coscienza. Ecco, pensare che ci sono questi orrori davvero fa tanto male. Poi, come misericordie, ci attivammo subito, poche ore dopo l'inizio del conflitto, ed eravamo quasi lì subito sul confine per raccogliere i feriti e anche i profughi che abbiamo ancora qui nella città di Firenze e che sono seguiti dalle nostre associazioni. Quindi, diciamo, è un filo che continua e che vorremmo però che finisse presto.
Ceccherini, come è venuta la scelta di Piazza della Signoria? Perché è veramente la vetrina, in questo caso la parola del tutto inopportuna, però è sicuramente un riflettore puntato su un messaggio importante. Come siete riusciti a con l'amministrazione organizzarvi per questa presenza in Piazza della Signoria a Firenze?
Sì, in Piazza Signoria questa ambulanza starà soltanto oggi, poi andrà in Piazza Bartoli, si trasferirà lì in Piazza Bartoli, a Capinana, alla COP. Però volevamo partire dal cuore di Firenze e su questo devo dire che l'amministrazione e anche l'amministrazione comunale e anche l'altra associazione, insomma, ci siamo trovati tutti d'accordo, dandoci tutti un supporto perché perlomeno il primo giorno fosse proprio lì, in Piazza della Signoria. Ecco, quindi in un luogo simbolo per Firenze ed è anche un mezzo simbolo dell'Ucraina, in questo caso un mezzo simbolo delle atrocità che ci sono nel mondo. Quindi c'è stata, diciamo, la collaborazione di tutti per poterla fare stazionare perlomeno un giorno lì in quel posto.
Soffermatevi se vi capita di passare in Piazza della Signoria per un minuto davanti a questa ambulanza crivellata da colpi di arma da fuoco. Grazie davvero per questa riflessione al presidente Andrea Ceccherini, presidente del coordinamento delle misericordie dell'area fiorentina, e buon lavoro, buona giornata.
Grazie.
Minuti, ci lasciamo con delle anticipazioni. Innanzitutto un'ultima ora arrivata che fa un bilancio in termini di criminalità nelle principali città italiane e la nostra regione non ne esce bene, Raffaele.
Non esce bene perché la classifica del Sole 24 Ore sull'indice della criminalità 2024, e su questo podio, tra virgolette, ci sono le grandi metropoli e le mete turistiche. Milano, Roma e Firenze si confermano quest'anno le peggiori in quest'indice della criminalità della classifica del Sole. In salita Roma, Firenze torna sul podio, trainata da un aumento delle rapine in strada, cresciute del 56% rispetto al 2022, fenomeno che la classifica nella sua poi esposizione lega al flusso turistico e, come dire, i reati predatori appunto in crescita. Interessante il fatto che in questa classifica ci sia anche la città di Prato al settimo posto, oltre a Livorno al decimo posto, mentre invece Napoli va al dodicesimo e cede il posto a Venezia, che è al nono posto. Non a caso anche Venezia, città travolta dall'overtourismo, ma su questo avremo modo di tornare.
Anche sì, perché queste sono tematiche che non possono essere slegate l'una dall'altra, come riflettevamo proprio in questa newsline, ma non solo, con i nostri ospiti. Vi anticipiamo anche che tra poco torna Mirko Roppolo, ma la novità è che scatta di ruolo, diciamo, perché dal supplente passa all'ora di ricreazione, un'ora vera e propria, infatti dalle 9:30 alle 10:30, prima di passare il testimone a Ovest di Padalino. Insomma, quindi una buona notizia anche per i nostri ascoltatori.
Ha fatto il concorso, Mirko.
Si è stabilizzato.
Lo ha stravinto, naturalmente, il nostro Mirko Roppolo. Pochi secondi alle 9:30 di questo lunedì 16 settembre 2024.
Raffaele, un'ultima anticipazione la diamo su Newsline di questa sera, perché torna nella sua versione integrale, dunque con Domenico Guarino, spostandosi però di orario dalle 18:35 alle 19:15, dunque segnatevi l'appuntamento serale con l'informazione regionale e rimanete incollati sulle nostre frequenze.
Buon ascolto.